Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Traduzione di Katia Bagnoli.
Cromwell e Bradshaw, non quello delle guide turistiche, il capitano di Re Carlo, soggiornarono a Walton. Dovevano essere proprio una bella comitiva, tutti insieme. Nella chiesa di Walton c'è un bavaglio di ferro. Nei tempi antichi usavano questi aggeggi per tenere a freno la lingua delle donne. Ormai non ci si provano più. Probabilmente le riserve di materia prima cominciavano a scarseggiare e non hanno trovato un materiale altrettanto robusto. Nella chiesa vi sono anche tombe di un certo pregio e avevo una gran paura di non riuscire a convincere Harris a proseguire, ma lui sembrava pensare ad altro e passammo oltre. Dopo il ponte il fiume diventa incredibilmente tortuoso e quindi molto pittoresco, ma irritante dal punto di vista del timoniere e del rematore e causa delle interminabili discussioni che sorgono tra i due. In questo tratto si passa accanto al parco di Oatlands. È una località famosa. Enrico VIII la rubò a non so più chi e andò ad abitarci. Nel parco c'è una grotta che si può visitare a pagamento e che a quanto dicono è una meraviglia. Ma personalmente io non ci trovo niente di speciale. La defunta duchessa di York, che viveva a Oatlands, amava molto i cani e ne teneva un gran numero. Fece fabbricare un cimitero in cui seppellirli quando morivano e lì giacciono ancora una cinquantina in tutto, ciascuno con la sua lapide e relativo epitaffio. Bene, oserei dire che in fondo i cani meritano una decorosa sepoltura quanto la media dei cristiani. A Conway Stakes, la prima curva dopo il ponte di Walton, Cesare e Cassivelauno combatterono una battaglia. Cassivelauno aveva preparato il fiume per l'arrivo di Cesare, facendo piantare un gran numero di pali e senza dubbio affiggendovi anche un cartello. Ma Cesare passò lo stesso. Tenere lontano Cesare dal fiume era impossibile. Ci vorrebbe un uomo come lui adesso per passare la chiusa. Halliford e Shepperton sono entrambe graziose nel punto in cui lambiscono il fiume, ma per il resto non particolarmente degne di attenzione. Nel cimitero della chiesa di Shepperton c'è una tomba sulla cui lapide sono incisi alcuni versi e l'idea che Harris volesse sbarcare per perderci un po' di tempo mi rese nervoso. Lo vedevo fissare il pontile con uno sguardo nostalgico mentre ci avvicinavamo. Perciò con un'abile mossa riuscì a fargli cadere in acqua il berretto in modo che la smania di recuperarlo e l'indignazione per la mia goffaggine gli facessero dimenticare gli amati sepolcri. A Weybridge il Way, un grazioso fiumiciattolo navigabile per le piccole imbarcazioni fino a Guildford, che ho sempre desiderato esplorare senza riuscirci, confluisce nel Tamigi insieme al Bourne e al canale Basingstoke. La chiusa è proprio di fronte alla città e la prima cosa che vedemmo arrivando in vista del bacino fu la giacca di George appesa a una delle porte della chiusa stessa, e a un più attento esame scoprimmo che dentro la giacca c'era George. Montmorency cominciò ad abbaiare furiosamente, io urlai, Harris mi fece eco, George agitò il cappello e gridò di rimando. Il custode della chiusa arrivò di corsa con un arpione, convinto che qualcuno fosse caduto in acqua, e sembrò deluso quando si accorse che non era così. George aveva in mano uno strano pacchetto avvolto nella tela cerata. Era rotondo e piatto e ne sporgeva un manico dritto.
«Che cos'è?» domandò Harris. «Una padella?»
«No», rispose George con uno strano lampo d'esaltazione negli occhi. «È l'ultima moda di quest'anno. Tutti ne hanno uno sul fiume. È un banjo».
«Non sapevo che tu suonassi il banjo», gridammo Harris ed io in coro.
«Infatti», rispose George, «ma mi hanno detto che è molto facile e ho il libretto delle istruzioni». Adesso che avevamo George con noi, dovevamo farlo lavorare. Inutile dire che lui invece non ne aveva alcuna intenzione.
Alla City l'avevano fatto sgobbare, sosteneva.
Harris, che ha un'indole rozza e non è incline alla commiserazione, disse:
bene, e adesso sgobberai anche sulla barca, tanto per cambiare. Un cambiamento non ha mai fatto male a nessuno. Scendi!
In coscienza, nemmeno trattandosi della sua, George non poteva obiettare, ma provò ad avanzare l'ipotesi che forse sarebbe stato meglio se lui fosse rimasto a bordo a preparare il tè, mentre Harris ed io rimorchiavamo, perché preparare il tè è una faccenda piuttosto faticosa, e Harris ed io avevamo l'aria stanca.
Gli passammo la cima da rimorchio senza una parola. Lui la prese e sbarcò.
C'è sempre qualcosa di assurdo e poco chiaro in una cima da rimorchio. La si arrotola con grande pazienza e con l'attenzione che si dedicherebbe a un nuovo paio di pantaloni, e 5 minuti dopo, quando la si va a riprendere, è sempre un terrificante groviglio. Non voglio sembrare offensivo, ma sono fermamente convinto che se si prendesse una cima da rimorchio media e la si distendesse su di un campo e poi le si voltasse la schiena per 30 secondi, ebbene, girandosi di nuovo, la si ritroverebbe aggrovigliata in un mucchio proprio nel bel mezzo di quello stesso campo, piena di nodi con i due capi introvabili, cappi ovunque, e per districarla ci vorrebbe una buona mezz'ora seduti a imprecare sull'erba. Questa è la mia opinione sulle cime da rimorchio in generale. Naturalmente possono esserci degne eccezioni, non dico di no. Forse esistono cime da rimorchio che fanno onore alla loro professione, cime coscienziose e rispettabili, cime che non credono d'essere lavori all'uncinetto e che non cercano di trasformarsi in stuoie non appena vengono lasciate a se stesse per un momento. Dico che forse cime di tale fatta esistono, e lo spero di tutto cuore, ma io non ne ho mai incontrata una. La cima da rimorchio in questione, comunque, era stata avvolta da me personalmente proprio poco prima di arrivare alla chiusa.
Non avrei mai permesso a Harris di toccarla, perché è uno sbadato.
L'avevo arrotolata con lentezza e cautela, l'avevo legata nel mezzo, piegata in due e appoggiata con dolcezza sul fondo della barca. Harris l'aveva sollevata con un metodo scientifico e l'aveva affidata alle mani di George.
George l'aveva afferrata con decisione e, tenendola lontana dal corpo, aveva cominciato a srotolarla come se si trattasse delle fasce di un neonato.
Ma prima che fosse riuscito a svolgerne una dozzina di yarde, la cosa assomigliava già a uno stuoino mal riuscito. Accade inevitabilmente così, e le conseguenze sono inevitabilmente le stesse. L'uomo sulla riva che sta cercando di districarla pensa che la colpa sia tutta dell'uomo che l'ha avvolta, e quando un uomo arriva pensa una cosa, la dice a voce alta:
che cosa volevi farne di questa cima? Una rete da pesca? Bel guaio hai combinato,
borbotta mentre lotta selvaggiamente con il groviglio, e dopo averla appoggiata sul sentiero da rimorchio le corre tutto intorno cercandone l'estremità. D'altro canto, l'uomo che l'ha arrotolata ritiene che la responsabilità del pasticcio sia tutta dell'uomo che cerca di districarla.
Quando te l'ho data stava benissimo, esclama indignato. Perché non rifletti su quello che fai? Fai tutto con una tale sciatteria, riusciresti ad aggrovigliare un palo da forca, riusciresti.
E sono così arrabbiati l'uno con l'altro che vorrebbero usare quella cima per impiccarsi a vicenda. Trascorsi 10 minuti, il primo uomo lancia un urlo ed esce di senno e comincia a dimenarsi cercando di sbrogliare la cima tirando quello che gli capita sotto mano. Ovviamente non ottiene che un groviglio ancora più intricato. A quel punto il secondo uomo scende dalla barca e si avvicina per aiutare il primo, e mettendosi uno tra i piedi dell'altro i due si intralciano, afferrano entrambi lo stesso pezzo di cima e tirano in direzioni opposte chiedendosi dove si sia impigliata. Infine riescono a districarla, ma voltandosi scoprono che la barca è andata alla deriva e sta filando verso la chiusa. Tutto questo è accaduto realmente sotto i miei occhi. Mi trovavo vicino a Boveny, in una mattina piuttosto ventosa. Mentre scendevamo il fiume, notammo un paio di uomini sulla riva dopo una curva. Si guardavano l'un l'altro con l'espressione più stupefatta e smarrita che io abbia mai visto su di un volto umano prima e dopo d'allora. Entrambi stringevano in mano un cavo da rimorchio. Poiché era evidentemente successo qualcosa, accostammo per chiedere se avessero bisogno di aiuto.
«Ecco, ci è sparita la barca!» spiegarono in tono indignato. «Eravamo scesi per districare la cima e quando ci siamo voltati a guardare, non c'era più.
E sembravano feriti, da quello che ovviamente ai loro occhi altro non era che un gesto basso e ingrato da parte della barca.
Trovammo la fuggitiva mezzo miglio più a valle, trattenuta da alcuni giunchi, e la riportammo ai due. Scommetto che per almeno una settimana non le offrirono più occasioni di battersela.
Non dimenticherò mai l'immagine di quei due uomini che camminano avanti e indietro cercando la loro barca sull'alzaia, con una cima in mano.
Se ne vedono molte di scene buffe lungo il fiume, in fatto di rimorchi. Uno degli spettacoli più comuni è quello di un paio di rimorchiatori che camminano di buon passo, immersi in una discussione animata, mentre l'uomo rimasto a bordo, un centinaio di yard dietro di loro, urla inutilmente di fermarsi e fa ampi cenni di disperazione con un remo. Qualcosa non è andato per il verso giusto. Il timone si è rotto, o l'arpione è scivolato in acqua, oppure è caduto il cappello che se ne va velocemente con la corrente. L'uomo urla loro di fermarsi, dapprima con una certa gentilezza e cortesia. «Ehi, fermatevi un momento, per favore!» grida allegramente. «Mi è caduto in acqua il cappello!» Poi, in tono meno amabile. «Ehi, Tom, Dick, non mi sentite?» E infine... «Ehi, accidenti a voi, brutti idioti! Ehi, fermatevi, razza di...»
Dopodiché scatta in piedi e comincia ad agitarsi diventando paonazzo a furia di imprecare contro tutti e tutto. E i ragazzini sull'alzaia si fermano a sbeffeggiarlo e gli tirano i sassi mentre viene trainato, suo malgrado, alla velocità di 4 miglia orarie e non può fare niente per fermarsi. La maggior parte di questi guai potrebbe essere evitata se i rimorchiatori non smettessero di ricordare che stanno rimorchiando e dessero spesso un'occhiata per vedere come se la cava il loro uomo. È meglio che sia una persona sola a fare il lavoro. Quando sono in due, di solito cominciano a chiacchierare e dimenticano quello che stanno facendo e la barca, offrendo pochissima resistenza, non è di alcuna utilità a ricordarglielo. Per dare un esempio di come due rimorchiatori possano dimenticare il loro lavoro, quella sera George ci raccontò, mentre dopo cena parlavamo dell'argomento, un episodio molto curioso. Lui e altri tre uomini, partiti da Maidenhead un pomeriggio, stavano spingendo una pesante barca a remi quando un poco a monte della chiusa di Cookham scorsero un giovanotto e una ragazza che camminavano lungo il sentiero del rimorchio, assorti in quella che aveva tutta l'aria d'essere una conversazione appassionante. Avevano una gaffa e attaccato alla gaffa c'era un cavo di rimorchio la cui estremità strisciava sull'acqua. Nessuna barca nei pressi, nessuna barca in vista. Doveva esserci stata una barca attaccata a quella cima, era certo. Ma che cosa ne fosse stato? Quale sinistro destino l'avesse travolta insieme ai suoi passeggeri? Restava per noi avvolto nel mistero. Qualunque cosa fosse accaduta, comunque, non aveva in alcun modo disturbato la signorina e il giovanotto che stavano rimorchiando. Reggevano la gaffa, avevano la cima. Che cos'altro poteva servire ancora? George era sul punto di lanciare un grido per richiamarli alla realtà. Ma in quel momento gli venne in mente un'idea brillante e stette zitto. Afferrò un uncino, si sporse dal parapetto e agganciò la cima. L'annodò, passò il nodo sull'albero. Poi lui e gli altri tre ritirarono i remi e andarono a sedersi a poppa. E si accesero le pipe. E il giovanotto e la signorina rimorchiarono quei quattro individui grandi e grossi e la loro pesante imbarcazione fino a Marlowe. George disse di non aver mai visto in uno sguardo un concentrato di afflitta tristezza come quello che vide alla chiusa quando la giovane coppia si rese conto di aver rimorchiato per le ultime 2 miglia la barca sbagliata. George aveva il sospetto che se la presenza della signorina non avesse esercitato un'influenza censoria, il giovanotto si sarebbe abbandonato a un linguaggio più violento. Fu la fanciulla la prima dei due a riaversi dalla sorpresa e quando si riebbe congiunse le mani e in un tono drammatico esclamò: «Oh Harry, ma dov'è allora la zietta?»
«Ritrovarono mai l'anziana signora?» domandò Harris. George rispose di non saperlo.
Di un altro esempio della pericolosa mancanza di intesa tra rimorchiatore e rimorchiato fummo testimoni George e io un giorno nei pressi di Walton. C'eravamo accampati sulla riva, dove l'argine declina dolcemente verso il fiume, e ci guardavamo intorno. Ed ecco comparire una barchetta trascinata a una tremenda velocità da un poderoso cavallo montato da un ragazzino. In atteggiamento sognante e rilassato c'erano sulla barca 5 persone, e il più rilassato di tutti sembrava l'uomo al timone. «Vorrei proprio vedere se tirasse il cavo sbagliato», mormorò George al loro passaggio, e in quel preciso istante accadde e la barca finì contro l'argine con lo strepito di 40.000 lenzuoli stracciati nello stesso momento. 2 uomini, una cesta e 3 remi lasciarono immediatamente l'imbarcazione da dritta per arenarsi sulla terraferma e 1 secondo e mezzo dopo 2 uomini vennero sbarcati dalla parte opposta e finirono in mezzo a un mucchio di arpioni, vele, borse di tela e bottiglie. L'ultimo uomo fu buttato fuori di testa per 20 yard più in là. Siccome la barca si era alleggerita e procedeva più speditamente, il ragazzino incitava il destriero al galoppo con tutto il fiato che aveva in corpo. I 5 si misero seduti e si fissarono senza parlare. Trascorsero alcuni secondi prima che si rendessero conto di quello che era successo e quando ciò avvenne cominciarono a gridare a squarciagola al ragazzino di fermarsi. Il ragazzo era troppo occupato a galoppare per prestare ascolto e noi restammo a guardarli rincorrerlo fino a quando non uscirono dalla nostra vista. Non posso dire di essermi dispiaciuto troppo per quei 5. Anzi, mi auguro che tutti gli scapestrati giovanotti che si fanno rimorchiare in questo modo, e non sono pochi, incappino prima o poi in incidenti simili. Oltre al rischio che corrono personalmente, rappresentano un pericolo e una seccatura per tutte le altre imbarcazioni. Sostenendo simili andature, non possono lasciare via libera agli altri, i quali a loro volta non hanno il tempo di togliersi di mezzo. Le loro cime da traino finiscono facilmente sul vostro albero, facendovi capovolgere. Oppure si impigliano in uno dei passeggeri e lo scaraventano in acqua. Oppure ancora gli sfregiano una guancia. La difesa migliore consiste nel tenere la rotta e prepararsi a respingerli con l'albero di fortuna. Fra tutte le esperienze in fatto di rimorchi, la più eccitante è quella di farsi rimorchiare dalle ragazze. È una sensazione che tutti dovrebbero provare. In genere ce ne vogliono 3. 2 tengono la cima e l'altra saltella ridacchiando intorno alle prime 2. Solitamente cominciano col ritrovarsi legate dalla cima. Se la ritrovano avvolta tutti intorno alle gambe e devono sedersi sul sentiero e districarsi a vicenda. E a quel punto ce l'hanno intorno al collo e finiscono quasi strangolate. Comunque, alla fine riescono a sbrogliarla e partono di corsa trainando la barca a una velocità pericolosa. Al termine del primo tratto sono senza fiato e si fermano di botto. Siedono sull'erba e ridono mentre la barca vi trascina in mezzo al fiume, avvitandosi su se stessa prima ancora che ve ne rendiate conto o possiate mettere mano ai remi. A quel punto si rialzano e si stupiscono. «Oh, guarda!» esclamano. «Se ne sta andando proprio in mezzo al fiume!»
Dopodiché rimorchiano la barca con andatura regolare per un po',
quando a un tratto una di loro vuole rialzarsi la gonna. E a questo scopo tutte rallentano, facendo incagliare la barca sulla riva.
Scendete a disincagliarla e gridate alle ragazze di non fermarsi.
«Sì! Che cosa c'è?»
gridano loro.
«Non fermatevi!»
tuonate.
«Non cosa?»
«Non fermatevi! Camminate! Camminate!»
«Emily, torna indietro a sentire che cosa vogliono»,
dice una. E Emily torna a domandarci qual è il problema.
«Che cosa volete? È successo qualcosa?»
«No», rispondete voi, «tutto bene! Dovete soltanto continuare a camminare, avete capito? Senza fermarvi!»
«Perché non possiamo fermarci?»
«Ecco, non riusciamo a governare il timone se continuate a fermarvi. Dovete dare sempre alla barca un po' di abbrivio.»
«Darle cosa?»
«Un po' di abbrivio! Dovete tenere la barca in continuo movimento.»
«Oh, d'accordo, glielo dirò. Siamo brave rimorchiatrici?»
«Oh sì, molto brave, veramente brave. Soltanto non dovete fermarvi.»
«Non sembra per niente difficile, credevo fosse così faticoso.»
«Oh no, no, è piuttosto semplice. Bisogna soltanto mantenere un'andatura regolare, tutto qui.»
«Ho capito. Passami lo scialle rosso che è sotto il cuscino.»
Trovate lo scialle e glielo porgete. Ma nel frattempo è arrivata anche un'altra delle ragazze a reclamare il suo e a prendere quello di Mary in caso ne avesse bisogno.
Mary però non lo vuole, perciò lo riporta indietro e lo scambia con un pettinino.
Passano 20 minuti prima che siano pronte a ripartire e poi alla prima svolta vedono una mucca e voi dovete sbarcare per allontanare la mucca dal loro percorso. Non c'è mai un attimo di noia su una barca trainata dalle ragazze. Dopo qualche tempo George riuscì a sbrogliare il cavo e ci trainò senza difficoltà fino a Penton Hook. Qui giunti affrontammo lo scottante problema del dormire. Avevamo deciso che quella notte avremmo dormito a bordo e dovevamo stabilire se sostare dove eravamo oppure oltrepassare Staines. Sembrava troppo presto per fermarsi subito, con il sole ancora alto, e decidemmo di proseguire verso Runnymede, a 3,5 miglia di distanza, una zona tranquilla e boscosa del fiume, dove avremmo trovato un buon riparo. In seguito ci saremmo pentiti di non esserci fermati a Penton Hook. Risalire il fiume per 3 o 4 miglia è uno scherzo da ragazzi di prima mattina, ma alla fine di una giornata faticosa è una sfacchinata. Il panorama non interessa più nessuno. Non si chiacchiera e tantomeno si ride. Mezzo miglio stanca come due. Si stenta a credere di trovarsi ancora dove ci si trova e ci si convince che la carta geografica è sbagliata. E dopo aver arrancato per quelle che a voi sembrano non meno di 10 miglia e la chiusa non è ancora in vista, si comincia seriamente a temere che qualcuno l'abbia rubata. Ricordo di essermi sentito tremendamente sossopra un giorno sul fiume, in senso figurato intendo. Ero in gita con una ragazza, una cugina da parte di mia madre, e volevamo andare a Goring. Eravamo in ritardo e ansiosi di arrivare, perlomeno lei. Raggiungemmo la chiusa di Benson dalle 6:30 all'imbrunire e lei cominciò a mettersi in agitazione. Disse che doveva rincasare in tempo per la cena. Le rispose che sarebbe molto piaciuto anche a me e presi la carta geografica che avevo portato per vedere quanto distava ancora la nostra meta. Le spiegai che alla prossima chiusa, Wallingford, mancava 1,5 miglia e altri 5 ne mancavano fino a Clive. «Oh, è tutto a posto», dissi. «Oltrepasseremo la prossima chiusa prima delle 7 e poi ce ne rimane soltanto un'altra». E ritornato ai remi, cominciai a vogare vigorosamente. Superato il ponte, le domandai se riusciva a vedere la chiusa. Lei rispose di no, che non vedeva niente. «Ah!» esclamai, continuando a vogare. Trascorsi altri 5 minuti, le chiesi di guardare ancora. «No», disse lei, «non riesco a vederne traccia». «Ma sei sicura di riconoscere una chiusa, se la vedi?» le chiesi in tono esitante, timoroso di offenderla.
Non si offese e mi suggerì di controllare io stesso. Perciò appoggiai i remi e diedi un'occhiata. Il fiume si allungava davanti a noi per circa un miglio alla luce del crepuscolo, ma della chiusa nemmeno l'ombra.
«Credi che potremmo esserci persi?»
mi domandò la mia compagna. Non vedevo in che modo ciò fosse possibile, anche se, come le feci osservare, c'era sempre la possibilità che avessimo imboccato un condotto di scarico e che stessimo filando dritti verso la cascata.
L'idea non consolò per niente mia cugina, che anzi cominciò a piangere. Disse che saremmo annegati entrambi e che quello era il castigo che meritava per essere venuta con me.
A me sembrava un castigo eccessivo, ma mia cugina non era dello stesso parere e sperava soltanto che tutto finisse al più presto. Io cercai di rassicurare mia cugina, minimizzando l'intera vicenda. Dissi che evidentemente non stavo vogando con tutta l'energia che avevo creduto di metterci, ma che saremmo ben presto arrivati alla chiusa e remai per un altro miglio. Poi cominciai a innervosirmi anch'io. Guardai un'altra volta la carta geografica. Era lì la chiusa di Wellingford, chiaramente segnata, un miglio e mezzo a valle della chiusa di Benson. La carta geografica era buona, attendibile, e inoltre ricordavo di averla attraversata personalmente un paio di volte. Dove eravamo? Che cosa ci era accaduto? Cominciavo a pensare che si trattasse di un sogno, che stavo già dormendo nel mio letto e che da un momento all'altro qualcuno mi avrebbe svegliato per dirmi che erano le 10 passate. Chiesi alla cugina se credeva che quello potesse essere un sogno e lei mi rispose che stava per fare la stessa domanda a me. Quindi entrambi cercammo di appurare se eravamo svegli o addormentati. E in quest'ultimo caso chi stava sognando e chi veniva sognato? Il problema si faceva decisamente interessante. Intanto io continuavo a remare, ma la chiusa non compariva, mentre il fiume diventava sempre più buio e misterioso nelle ombre della notte e le cose assumevano contorni strani e irreali. Pensai ai folletti e alle streghe e ai fuochi fatui e a quelle malvagie ragazze che se ne stanno tutta la notte sedute su una roccia per attirare i naviganti nei gorghi e rimpiansi di non essere stato un uomo migliore e di non aver imparato un numero maggiore di preghiere. E nel bel mezzo di queste riflessioni sentii le note benedette di una canzonetta in voga, malamente suonate da una fisarmonica, e capii che eravamo salvi. In genere non apprezzo la fisarmonica, ma come ci sembrò sublime quella musica, molto, molto più bella della voce di Orfeo o della cetra di Apollo o di qualsiasi altra cosa del genere. Una melodia celestiale nello stato in cui ci trovavamo non avrebbe ottenuto che l'effetto di spaventarci di più. Un'armonia commovente e ben eseguita sarebbe stata interpretata come un messaggio degli spiriti e avremmo perso ogni speranza. Ma le note di quel motivetto eseguito spasmodicamente e con variazioni involontarie su una fisarmonica sfiatata avevano qualcosa di umano e stranamente rassicurante.